A volte la rivoluzione non appare elegante. Appare come un ciocco di legno a cui qualcuno ha legato delle corde e incollato un magnete sopra.
I jabbed the pickup needle into the top of the guitar and turned it on. Instead of playing a record, I played my guitar. And it picked up the sound of the guitar and from there on became the electric guitar.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi vi porto indietro nel tempo a scoprire un problemino musicale, che per centinaia di anni aveva relegato le chitarre a strumenti di secondo piano. Oggi ci sembra assurdo perché la chitarra è probabilmente il più iconico e riconoscibile strumento del pianeta, ma un tempo la chitarra era un po' considerata uno strumento di serie B, uno strumento da casa, da campo, non perché non fosse piacevole ascoltarne il suono, tutt'altro, ma per una problematica di fisica acustica, cioè la chitarra suona piano. Non in assoluto, se siamo a casa, in salotto o davanti al camino, oppure anche all'aperto, tutti intorno a un fuoco, la chitarra si sente perfettamente, ma se la mettiamo accanto ad altri strumenti, ad esempio in un'orchestra, accanto a una sezione di fiati e un gruppo di archi, ecco là che la chitarra sparisce. Cioè non fisicamente, il musicista sta ancora lì che suona, ma non lo sente nessuno. Quando oggi pensiamo alla nascita della chitarra elettrica, degli amplificatori, delle distorsioni, tendiamo a immaginare un'invenzione nata per creare un nuovo suono. In realtà, almeno all'inizio, la questione era molto più semplice e meno romantica. Bisognava riuscire a farsi sentire. Questo problema negli anni 40 diventa sempre più importante, perché dalle orchestre si passa a delle piccole band, pensate alle band jazz, e la chitarra sarebbe proprio comoda, perché può essere una voce solista ma anche armonica, perché può essere ritmica ma anche dolce ed avvolgente, perché è comoda da portarsi dietro. Naturalmente già esistevano tentativi di amplificazione, pick-up rudimentali, esperimenti elettrici, strumenti che cercavano di trasformare le vibrazioni di corde in segnali da inviare a un amplificatore. Alla fine, le leggi dell'elettromagnetismo si conoscevano. Se un metallo oscilla all'interno di un campo magnetico, genera una corrente indotta in quel magnete, corrente che ha una frequenza corrispondente in qualche modo alla vibrazione e all'oscillazione del metallo. Non ci vuole molto prima che diverse persone, indipendentemente nel mondo, arrivino a pensare che se si mette un magnete sotto le corde di una chitarra si può effettivamente generare una corrente elettrica corrispondente al suono che sta facendo la chitarra e questa corrente può essere inviata a un amplificatore, che può amplificare il segnale elettrico e poi trasformarlo in suono con più volume. Tutto fatto? No. C'era un ostacolo che continuava a tornare. La chitarra era stata progettata per essere una chitarra acustica. Come il nome suggerisce, la sua grande cassa armonica era ciò che le permetteva di produrre il suo suono. Ed era anche ciò che iniziava a creare problemi quando si cercava di amplificarla. Infatti la cassa della chitarra non è solo un amplificatore di per sé, ma contribuisce a creare delle armoniche, cioè delle frequenze aggiuntive che danno alla fine il suono alla chitarra. Solo che quando si va ad amplificare tutto, il suono risultante ne usciva un papocchio. È qui che entra in scena il protagonista della nostra storia, Les Paul, che non è soltanto il nome di una chitarra, ma è soprattutto il nome di un meraviglioso chitarrista.
Well, I guess to begin at the beginning, I was born in Waukesha, Wisconsin. I guess everybody knows where Waukesha is, but for you two that might not know, it's 18 miles from Milwaukee west. And at about the age of 7, something happened to me, and I became interested in music and electronics.
Les Paul nasce nel 1915 nel Wisconsin con il nome di Lester William Holzfuss. Già questo sarebbe un buon motivo per cambiare nome d'arte, ma il giovane Lester aveva ben altri problemi a cui pensare. Fin da ragazzo mostra una curiosità quasi patologica per qualsiasi cosa produca suoni, elettricità, possibilmente ambedue le cose contemporaneamente. Suona la chitarra, sperimenta continuamente e sviluppa un approccio quasi ossessivo verso tutto ciò che può migliorare una performance. Non è soltanto interessato alle note, è interessato al modo in cui quelle note vengono prodotte, amplificate, ascoltate. Sperimenta, smonta oggetti, li rimonta. È uno di quei personaggi che sembrano incapaci di accettare il funzionamento normale delle cose. Se qualcosa esiste, lui vuole non solo padroneggiarlo, ma poi capire come funziona. Negli anni 40 la sua carriera da musicista prende rapidamente quota. Diventa un chitarrista apprezzato, un innovatore, uno sperimentatore instancabile. È uno di di quei musicisti che sembrano passare metà del tempo a suonare e l'altra metà a cercare di capire come si potrebbe suonare meglio, almeno fino al 1948, perché lì accade qualcosa che avrebbe potuto porre fine a tutta la storia. Les Paul rimane coinvolto in un gravissimo incidente automobilistico. Le ferite sono devastanti. In particolare il braccio destro viene danneggiato in maniera tale che i medici prendono in considerazione l'idea dell'amputazione. Quando gli propongono la ricostruzione dell'arto,
una ricostruzione fatta nel 48, dunque non particolarmente raffinata,
Les Paul fa una richiesta che probabilmente soltanto un pazzo potrebbe fare in una situazione del genere. Chiede che il braccio venga fissato nella posizione che gli permetta ancora di suonare la chitarra. Non si preoccupa delle attività della vita quotidiana, di avere un braccio ricostruito in modo da potersi lavare, poter prendere delle cose, poter mangiare. No, suonare la chitarra è l'unica cosa che gli interessa. E se la riabilitazione sarà lunga e difficile e la mobilità della mano non tornerà mai quella di prima, Les Paul continua a suonare adattando il proprio stile, modificando alcuni movimenti, trovando nuove soluzioni tecniche per colpire le corde con un braccio meno matto. Inventa uno stile totalmente nuovo e che verrà imitato da centinaia, ma che dico migliaia, ma che dico forse centinaia di migliaia di chitarristi. Quando inizia a esibirsi professionalmente come chitarrista, si scontra inevitabilmente con il grande problema del suo strumento. Più si aumenta il volume, più iniziano a comparire rumori indesiderati, vibrazioni, fenomeni che oggi definiremmo feedback. In altre parole, quella grande cassa armonica che rende una chitarra acustica uno strumento meraviglioso è anche ciò che impedisce di amplificarla. Molti musicisti si limitano ad accettare il limite. Les Paul proprio no. Arriva a una conclusione che per l'epoca sembra una bestemmia liuteristica. Leviamo la cassa armonica. Che problema c'è? Per secoli i liutai avevano cercato di perfezionare la costruzione di casse armoniche sempre più raffinate, più risonanti, più capaci di trasformare le vibrazioni delle corde in musica. E arriva un tizio che sostiene che invece basta, niente, dobbiamo tagliare tutto, ma chi se ne frega, tagliamo sti 450 anni di tradizione e leviamola. L'idea sembra folle e infatti il risultato iniziale non è esattamente elegante.
So I said, well, there's only one way to do this, and that's to take a piece of railroad track. And that's so dense and free of any vibrations that I don't want that I would get this sustain and this clear sound, honest to God sound. So I put the string on it, took the part that you listen to on the telephone, put it under the strings, and lo and behold, I played through my mother's radio and I got the most beautiful sound that you could ever imagine. So I run to my mother and I says, I've found it. And my mother says, the day you see a cowboy on a horse playing a railroad track, right? So that went right out the window and my dreams were shattered.
Negli anni 40 Les Paul costruisce quello che passerà alla storia con un nome meravigliosamente poco poetico, The Log. Il tronco, anzi il ceppo. Praticamente prende un grosso blocco di legno massiccio, ci monta sopra un manico, dei pick-up e delle corde. Per dargli un aspetto vagamente familiare, visto che è letteralmente un ceppo, aggiunge ai lati delle porzioni di una vecchia chitarra. Ma il cuore dello strumento è quel pezzo di legno centrale, massiccio, rigido. Non è elegante, ma funziona. Funziona sorprendentemente bene. Il sustain aumenta, i problemi di feedback diminuiscono, lo strumento può essere amplificato molto più facilmente. Les Paul è convinto di avere davanti agli occhi il futuro. Il resto del mondo no.
Instead of taking a railroad tie, which people would laugh at, I thought I would do it with a 4x4 because no one would notice it. Well, I started with a 4x4 and I thought everybody'd fall over, so I put sides on it. And I have another side here. I mean, this is what the sides look like. And these sides just plug onto here and you screw them on, then you go on your job and you play. They, when it's screwed on there, it resembles a guitar. It's telling you it's a guitar.
Come spesso accade agli inventori che arrivano troppo presto, il problema di Les Paul non è costruire qualcosa che funzioni, ma convincere gli altri che funzioni. A questo punto entra in scena un nome che milioni di musicisti e non solo conoscono: Gibson. La Gibson era già una casa prestigiosa, famosa soprattutto per i suoi strumenti acustici e per le magnifiche chitarre hardstop utilizzate nel jazz. Les Paul mostra la sua invenzione e cerca di spiegare perché quella strana creatura rappresenterebbe una strada per il futuro. la reazione, secondo la leggenda, non è esattamente entusiastica. Del resto bisogna cercare di capire anche il punto di vista della Gibson. Immaginate di essere costruttori di strumenti raffinatissimi e trovarvi davanti un musicista che vi presenta una specie di asse di legno elettrificata sostenendo che quella sia l'evoluzione della liuteria. Non è difficile immaginare qualche sopracciglio che si alza. Les Paul però è un musicista importante e rinomato e Gibson non si sente propriamente di sbattergli la porta in faccia. E quindi gli dice: senti Les, facciamo una cosa. Noi questa roba non la distribuiremo mai. Ma dopo la chiusura puoi usare i nostri locali per continuare a lavorarci. Ed è quello che Les Paul farà. Nel suo tempo libero, a chiusura della Gibson, entrerà con le sue chiavi e si metterà, non dico ogni giorno, ma con una grande costanza nell'esistenza, a montare, smontare, riproporre e riprodurre quell'idea iniziale del ceppo in maniera sempre più raffinata. Ma il mercato non era pronto a seguirlo. E così il suo ceppo e tutti gli altri esperimenti continueranno ad esistere come curiosità, stranezze, almeno per qualche anno. Perché nel frattempo, da un'altra parte degli Stati Uniti, c'è qualcuno che sta affrontando lo stesso problema ma da una prospettiva diversa, dalla prospettiva opposta, partendo dall'amplificatore. E senza saperlo, finirà per rappresentare la conferma indipendente delle idee di Les Paul. Quell'uomo si chiama Leo Fender. Ma naturalmente ne parliamo domani. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Prima di lasciarvi, ricordate di iscrivervi al canale Telegram per restare aggiornati su tutte le nuove pillole in uscita e per qualche chicca extra.
Wake Up Pills. Wake Up Pills.